Siete all'ascolto di Radio Radicale, un saluto da Roberto Spagnoli, bentrovati alla decima puntata del ciclo di speciali di Passaggio a Sud-Est, racconta l'Europa all'Europa. E come sapete, se ci avete seguito nelle precedenti trasmissioni, si tratta di un ciclo di trasmissioni che fa parte di un progetto europeo promosso da Osservatorio Balcani e Caucaso, cofinanziato dall'Unione Europea. Sono coinvolti 11 partner in vari paesi europei, tra questi Radio Radicale e Passaggio a Sud-Est, per raccontare appunto l'Europa, cioè per raccontare la realtà dei paesi che sono a vario titolo in lista d'attesa o che hanno in corso i negoziati di adesione all'Unione Europea, che insomma comunque sono coinvolti nel processo di allargamento dell'Unione Europea. Abbiamo fatto una carrellata dei vari paesi e abbiamo toccato anche in alcune puntate degli argomenti specifici che riguardano appunto l'integrazione nell'Unione Europea di quest'area del continente. Oggi continuiamo a parlare di un paese, parliamo della Macedonia, parliamo della situazione politica interna dopo anche le ultime elezioni amministrative, delle tensioni etniche che periodicamente emergono, ma anche appunto del processo di integrazione europea su cui pesa il contenzioso con la Grecia sulla questione del nome della Repubblica ex Jugoslavia. La Macedonia è un piccolo paese, questa disputa con la Grecia sul nome può apparire ai nostri occhi una questione marginale, anche un po' surreale a volte, e però invece è una questione importante. E proprio in questa piccola porzione dei Balcani l'Unione Europea gioca una partita importante anche per la sua credibilità. Dunque questo è l'argomento di questa decima puntata degli speciali di Passaggio a Sud-Est, racconta l'Europa all'Europa.
We must build a kind of United States of Europe.
L'Europe ne se fera pas d'un coup. Elle se fera par des réalisations concrètes.
Ses premières institutions supranationales, c'est l'Europe qui commence à s'unir.
Nur mit einem starken, einigen Europa können die Europäer und kann die Welt wirklich gedeihen.
L'Europe, elle est pas faite pour nous, elle est faite pour tous les pays européens. Ouvrir nos bras à ces pays, c'était formidable, c'était notre cœur qui parlait.
Sarani è molto berlino, c'è noi fondamentali.
The former Yugoslav Republic of Macedonia. Here I particularly welcome the positive council conclusions. This constitute indeed a significant breakthrough in relations between the European Union and the former Yugoslav Republic.
La voce che ascoltate è quella del commissario europeo all'allargamento, Stefan Füle. Era la dichiarazione letta in conferenza stampa lo scorso 11 dicembre dopo il Consiglio Affari Generali dell'Unione Europea che precedeva il Consiglio Europeo di dicembre. Si segnalavano i progressi compiuti in una serie di settori strategici chiave da parte della Macedonia, anche per quanto riguarda il quadro legislativo per le elezioni amministrative che si sono tenute poche settimane fa, il 24 marzo, poi anche per quanto riguarda la libertà di espressione e l'amministrazione pubblica. Il Consiglio poi invitava a mantenere lo slancio delle riforme, continuando a concentrarsi sullo Stato di diritto anche per quanto riguarda la libertà di espressione. E in qualche modo poi è venuta anche dal Consiglio europeo una sollecitazione, il quarto invito a aprire finalmente i negoziati formali di adesione della Macedonia con l'Unione Europea e quindi a poi proseguire sul percorso delle riforme. Ma cerchiamo allora un po' di capire qual è il problema, perché la Macedonia vive una situazione abbastanza particolare. Intanto l'attuale Repubblica di Macedonia comprende solo una parte della regione geografica conosciuta con questo nome. La Repubblica di Macedonia è riconosciuta internazionalmente come Repubblica ex Jugoslava di Macedonia, cioè si tratta di una denominazione provvisoria che fu adottata a causa appunto della disputa sul nome avviata dalla Grecia, di cui parleremo poi anche più avanti. Fino al 91 la Macedonia faceva parte della Jugoslavia, poi si staccò quando la Jugoslavia appunto andò in pezzi insieme in quegli anni, quando ci fu la secessione anche della Croazia, della Slovenia, delle altre repubbliche che costituivano la Federazione Jugoslava. Attualmente la Macedonia, i suoi confini sono gli stessi che aveva la Repubblica Socialista Jugoslava di Macedonia, disegnata dal maresciallo Tito. I due principali gruppi etnici sono i macedoni, che costituiscono circa i 2/3 della popolazione, e gli albanesi, che sono circa 1/4. La lingua ufficiale è il macedone, ma la legge riconosce come lingua ufficiale anche l'albanese nei comuni dove la popolazione albanese è di almeno il 20%. Dal punto di vista religioso, i 2/3 appartengono degli abitanti alla Chiesa ortodossa macedone, nata da una scissione della Chiesa ortodossa serba, ma che non viene riconosciuta dalle altre chiese ortodosse. Il restante terzo è musulmano, e i cattolici sono invece pochissimi. La Repubblica di Macedonia restò sostanzialmente estranea alle guerre jugoslave degli anni 90, pensiamo alla guerra di Croazia e alla guerra di Bosnia. Fu toccata, parzialmente coinvolta nel conflitto del Kosovo, perché arrivarono in Macedonia 350-400.000 profughi dal Kosovo, che poi, finito il conflitto, rientrarono. Però nel 2001, nella primavera del 2001, la Macedonia fu teatro di un breve conflitto suscitato dai nazionalisti albanesi, che fu poi fermato dall'intervento di un contingente della NATO. In seguito fu raggiunto un accordo con il governo macedone, vennero riconosciuti i diritti politici e culturali della minoranza albanese, e quell'accordo, nonostante ricorrenti tensioni, sostanzialmente regge da oltre 10 anni. Per quanto riguarda i rapporti con l'Unione Europea, la Macedonia ha firmato l'accordo di stabilizzazione e associazione con Bruxelles, ha ricevuto lo status di paese candidato nel 2005, ma da più di sette anni attende l'apertura dei negoziati, perché l'apertura del negoziato formale è stato finora bloccato dal veto opposto dalla Grecia, a causa appunto della questione del nome ufficiale della Repubblica ex jugoslava di Macedonia. E di questo, naturalmente, che è un aspetto importante, parleremo più avanti, ma intanto cominciamo a tracciare un po' un quadro, a capire che paese è la Macedonia, che è un paese di cui si parla molto poco anche in Italia, anche perché da noi tutto sommato gli immigrati macedoni non sono molti. Siamo adesso al telefono con Francesco Martino, giornalista di Osservatorio Balcani e Caucaso. Buongiorno Francesco.
Buongiorno a te e agli ascoltatori.
Francesco Martino è corrispondente dalla Bulgaria, però conosce bene tutta l'area balcanica e in particolare la Macedonia. Lo abbiamo avuto con noi anche in occasione della puntata sul Kosovo, ma la Macedonia appunto è una realtà che, Francesco, tu conosci molto bene. E intanto, che paese è oggi la Macedonia?
Sì, inizierei dicendo che fare un ritratto della Macedonia è particolarmente difficile, nel senso che è un paese, come ricordavi, molto poco conosciuto, forse anche per il fatto di essere nascosto, per così dire, proprio nel cuore della penisola balcanica. E, tra l'altro, una posizione che in qualche modo ha segnato profondamente sia la storia passata e anche recente del paese, che gli sviluppi politici, sociali ed economici che la Macedonia sta vivendo in questo momento. La Macedonia è un paese dalle tante sfaccettature. Dal punto di vista della sua posizione internazionale, lo potremmo definire come un paese messo in frigorifero in qualche modo. Questo a causa delle dispute di cui accennavi durante la tua introduzione, soprattutto quella più nota, la disputa del nome con la vicina Grecia, che fino ad oggi ha impedito il processo di avvicinamento sia alle strutture della NATO che a quelle dell'Unione Europea. A livello interno direi che è un paese che convive con delle divisioni profonde, che non hanno portato, come in altri paesi dell'area, a una rottura tra le componenti etniche, sociali che convivono in Macedonia, ma che comunque continuano a segnare sia la vita politica che poi anche la vita di tutti i giorni dei cittadini macedoni.
Sostanzialmente però possiamo dire che quell'accordo che nel 2001 terminò quel breve conflitto sostanzialmente ha tenuto, però, insomma, dando anche un riconoscimento anche politico e culturale alla minoranza albanese.
Sì, quell'accordo continua a reggere, anche se in Macedonia la discussione è aperta su quanto sia necessario superare gli accordi di Ohrid, che in qualche modo riuscirono a tappare il buco, per così dire, cioè a calmare una situazione che era diventata di conflitto aperto, ma che hanno lasciato irrisolte molte questioni riguardo ai rapporti tra le varie comunità. Gli accordi in qualche modo sono stati rafforzati poi in seguito soprattutto da direi due pilastri. Uno è stata la riorganizzazione amministrativa della Macedonia, in qualche modo ha permesso alla comunità albanese di godere di più ampi margini di autonomia amministrativa. Questo perché buona parte delle nuove municipalità che sono state create alcuni anni dopo gli accordi di Ohrid hanno garantito in qualche modo delle zone a maggioranza albanese. L'altra invece è una procedura che poi è diventata la norma all'interno dello spettro politico macedone, cioè il fatto che tutti gli esecutivi che sono stati formati in Macedonia dopo il 2001 sono stati formati da un partito dell'area macedone, per così dire, che solitamente è o il Partito Socialdemocratico oppure l'Organizzazione Rivoluzionaria Interna Macedone, detta VMRO di centrodestra, e uno dei partiti che rappresentano invece la comunità albanese. E questo in qualche modo ha garantito un accesso al potere centrale per entrambe le comunità e è riuscito in qualche modo a rinsaldare quella che era fondamentalmente un cessato il fuoco raggiunto con gli accordi di Ohrid del 2001.
La Macedonia poi ha, poi parleremo più avanti, approfondiremo meglio la questione del nome e del contenzioso con la Grecia perché sta bloccando appunto l'apertura del negoziato di adesione. Però c'è anche un'altra questione, ci sono questioni aperte con la Bulgaria, se non sbaglio. Tra l'altro, che è un altro paese che fa parte dell'Unione Europea, che ha riconosciuto, peraltro, se non sbaglio, la Macedonia col nome semplicemente di Macedonia, non con quello di Repubblica ex Jugoslava. Eppure, nonostante questo, gli ultimi mesi dell'anno scorso, anche la Bulgaria aveva detto che avrebbe posto il veto sull'apertura dei negoziati di adesione. Ci puoi spiegare un po' meglio qual è in questo caso il contenzioso?
Sì, dicevo che buona parte dei problemi che oggi affronta la Macedonia vengono dalla sua storia, non soltanto recentissima. La questione con la Bulgaria affonda le sue radici in quella che è stata la questione macedone, che ha accompagnato la disgregazione dell'Impero Ottomano, quando fondamentalmente la Macedonia era il pomo della discordia tra i nascenti, progetti nazionali serbo, greco e bulgaro. Per i bulgari, la Macedonia e i macedoni rappresentano null'altro che una componente della nazione bulgara, tanto che la Bulgaria, che come ricordavi ha riconosciuto la Macedonia col suo nome costituzionale, fatto tra l'altro c'è un passo che è stato intrapreso da moltissimi paesi a livello internazionale, ma la Bulgaria è stato il primo paese in assoluto a riconoscere la Macedonia. Ha riconosciuto lo Stato macedone, Sofia, ma ha sempre rifiutato fino ad oggi di riconoscere invece un'identità nazionale macedone, cioè per la posizione ufficiale bulgara è che il popolo macedone fondamentalmente non esiste e che la lingua macedone non è altro che un dialetto della lingua bulgara. Quindi da questo punto di vista rimane come posso dire, una questione irrisolta. C'è da dire che nel corso di questi anni la Bulgaria ha mantenuto sempre una posizione fondamentalmente di apertura nei confronti della Macedonia, soprattutto se confrontata con la invece chiusura di Atene, ma negli ultimi tempi questa posizione si è invece andata indurendo, insomma c'è stato un irrigidimento da parte della Bulgaria, tanto che ultimamente anche Sofia ha mostrato dubbi sulla possibilità di aprire i negoziati dell'UE, di ingresso all'UE con la Macedonia.
Sì, in questi 20 anni di indipendenza, più o meno i vari governi che si sono succeduti hanno sempre visto la presenza degli stessi partiti, insomma, o di centrodestra o di centrosinistra, per dirla in termini così italiani, però sostanzialmente mi sembra che le forze politiche siano sempre quelle. Questo perché c'è un sostanziale disinteresse da parte della gente per la politica, oppure no, in realtà c'è, ma questo interesse, questa diciamo così, chiamiamola per comodità, la società civile non riesce, diciamo così, ancora a scalfire il quadro politico complessivo.
Ma direi che a livello generale La Macedonia non è l'unico paese che presenta una struttura politica consolidata, per così dire. Difficile fare un'analisi nel poco tempo che abbiamo a disposizione su quanto questo dipenda dalla scarsa capacità della società civile di cambiare le cose. C'è da dire che sì, c'è stata un'alternanza al potere di centrosinistra e centrodestra in Macedonia negli ultimi 20 anni, però dal 2006 c'è una figura che in qualche modo possiamo definire dominante nel quadro politico macedone, è quella del primo ministro Nikola Gruevski, che è il leader dell'AVMRO di centrodestra, che fondamentalmente appunto dalla vittoria elettorale del 2006 ha poi infilato altre due vittorie elettorali e quindi ha segnato questi ormai 7 anni, ultimi 7 anni, dando un'impronta molto forte. Quindi tra l'altro questo confermato dalle ultime elezioni amministrative, il primo turno c'è stato 2 settimane fa, il secondo è previsto per domenica 7, che ha visto per l'ennesima volta una vittoria dell'AVMRO a livello nazionale. Quindi direi che in questo momento c'è un partito che ha una posizione dominante nello scenario politico macedone.
In questi anni poi anche in Macedonia la crisi si è fatta sentire, insomma, la crisi economica globale ha toccato anche la Macedonia, no? Che peraltro ha un'economia tutto sommato abbastanza debole.
Sì, tra l'altro la questione economica è stata centrale proprio per la salita al potere di Gruevski. Gruevski, che continua a essere oggi uno dei primi ministri più giovani nel continente europeo, è nato nel 1970, si è presentato agli elettori macedoni con una squadra molto giovane nel 2006, mettendo sul tavolo soprattutto proposte di riforme economiche che dovevano in qualche modo snellire la macchina dello Stato e attirare, questo era l'obiettivo fondamentale, investimenti esteri in Macedonia. Purtroppo anche a causa della situazione internazionale, questo isolamento che continua a mantenere la Macedonia ai margini dell'integrazione europea della regione, tutto questo non è avvenuto e tra l'altro questo ha spinto, questa è l'opinione della maggior parte degli osservatori sia macedoni che internazionali, ha spinto molto il governo dell'AVMRO a puntare invece su le sfumature nazionaliste e identitarie per mantenere in qualche modo il proprio consenso tra gli elettori macedoni.
Ecco, a questo proposito era l'ultima cosa che ti volevo chiedere, questa virata, diciamo così, identitaria, per non dire nazionalista, si vede anche a Skopje, nella capitale, anche dal punto di vista urbanistico-architettonico, e pensiamo subito a questa grande statua di Alessandro il Macedone, peraltro figura su cui c'è anche qui un contenzioso con la Grecia, che è stata eretta proprio nel centro di Skopje, in mezzo a tante polemiche.
Sì, direi che il progetto Skopje 2014 in qualche modo è la concretizzazione di questa politica che è stata definita di antichizzazione, cioè il tentativo in qualche modo di trovare un rapporto di discendenza diretto tra i macedoni di Alessandro Magno e i macedoni slavofoni di oggi. Ed è naturalmente un progetto particolarmente discusso e contestato sia a livello locale, cioè a livello macedone, c'è una discussione interna molto forte, e naturalmente a livello regionale, perché questo si scontra in modo molto molto forte con quella che è, per così dire, il ricordo, la rappresentazione storica sia dei vicini greci che di quelli bulgari. Quindi cioè, è sicuramente un tema che ha allontanato le posizioni dei vari paesi dell'area, sicuramente non ha aiutato ad avvicinarli, a trovare delle soluzioni di compromesso.
Francesco, io ti ringrazio, insomma, abbiamo messo un po' in fila, credo che siamo riusciti a dare qualche elemento, insomma, per capire un po' questo paese che, come dicevo, è per noi abbastanza sconosciuto, insomma, se ne parla pochissimo in Italia e quindi è anche poi difficile, insomma, spiegarlo nei dettagli, ma insomma credo che siamo riusciti comunque a dare un quadro del paese, un'immagine del paese. Grazie Francesco, a risentirci, a presto. Grazie a Francesco Martino, giornalista di Osservatorio Balcani e Caucaso. Questo dunque è un po' alcuni aspetti, diciamo così, per quanto riguarda la realtà della Macedonia attuale. Però ci sono anche altre questioni che vanno approfondite per capire qual è anche la realtà poi della Macedonia in alcuni suoi aspetti molto importanti che poi hanno a che fare con gli standard europei e quindi anche col processo di adesione dell'Unione Europea. Allora, cerchiamo di capire un po' qual è lo stato della democrazia in Macedonia, cerchiamo di analizzare alcuni aspetti anche dell'attuale realtà politica, ma anche sociale della Macedonia. La democrazia in Macedonia, secondo l'Unione Europea, è a buon punto, infatti lo scorso dicembre la Commissione Europea ha raccomandato per la quarta volta consecutiva l'avvio dei negoziati di adesione. Gli Stati Uniti non sono della stessa opinione, lasciano però comunque la questione in mano a Bruxelles. Abbiamo adesso al telefono Risto Karaikov, che è il corrispondente di Osservatorio Balcani e Caucaso da Skopje. Buongiorno Risto.
Buongiorno.
Allora, un indicatore sempre utile per capire poi lo stato della democrazia di un paese è quello di guardare ai suoi organi di informazione, al sistema dei media, e quindi vedere qual è l'indipendenza dei media. In Macedonia la situazione com'è? Chi controlla gli organi di informazione e quanti sono quelli veramente indipendenti?
Ultimamente sembra che sempre di più li controlli il governo. Non era così nel passato, ma funziona così che i principali media sono più spesso proprietà di grandi aziende che poi hanno anche altri interessi economici, da ragioni diverse come bisogno di protezione politica per questi interessi, queste aziende mettono i suoi media a disposizione del governo. Poi i loro proprietari sono molto spesso indirettamente coinvolti nei partiti politici, nel sistema di potere. Poi un altro trend molto visibile negli ultimi anni è la grande pubblicità pagata dal governo. Il governo organizza tantissime campagne mediatiche e spende tanti soldi sulla loro promozione. Certo, il governo dà questo business sempre solo ai media fedeli. In questo modo li corrompe proprio. Questi sono, diciamo, i meccanismi principali. Poi ci sono altri come la bassissima tolleranza del governo alle cose che scrivono i giornalisti, che risultava nel passato con tante azioni legali contro giornalisti, i più di quali erano dai politici. Questo sembra si è risolto per adesso, vediamo, recentemente con una nuova legge che prevede che se il giornalista si scusa pubblicamente non deve andare in tribunale.
Ho capito. Tu hai scritto in un articolo pubblicato sul sito internet di Osservatorio Balcani e Caucaso che rispetto a 10 anni fa è aumentato il numero delle interviste fatte da esponenti del governo a giornalisti amici, diciamo così, a giornalisti compiacenti.
Sì, ma lo vedono tutti proprio tutti. Non è che è aumentato, non sono sicuro se sono rimaste altre interviste. Il livello del dibattito pubblico è molto più basso rispetto a 10 anni fa, diciamo. Allora a questo tempo i leader politici uscivano a fare propri box match verbali.
Cioè degli incontri, quasi degli scontri verbali?
Sì, ogni settimana, ogni giorno uscivano a fare dibattiti. Adesso non c'è proprio da 10% del dibattito che esisteva allora. Secondo me il principale fattore è l'attitudine del leadership politico presente rispetto ai media. Proprio non gli piacciono giornalisti che chiedono domande autonome. Mm-hmm. Sembra non possono sopportare nessun dissenso. E questo è anche il fattore maggiore di questo forte desiderio del governo di controllare i media. Il fatto che non può sopportare dissenso. E tutti i dibattiti sulla TV adesso sono tra gente che pensa lo stesso, nel senso che sostengono le politiche del governo, oppure con i giornalisti amichevoli e domande assolutamente controllate.
Quindi immagino che sia difficile fare anche delle inchieste, insomma, in altri paesi dell'ex Jugoslavia e dei Balcani si è sviluppato in questi anni proprio un giornalismo di inchiesta, e in Macedonia com'è?
Adesso c'è pochissimo, molto di meno anche rispetto a 2 anni fa oppure solo un anno fa, giornalisti che facevano inchieste, c'erano servizi veramente belli, fatti da giornalisti autonomi, con integrità. Sfortunatamente si sono spenti, diventati trasmissioni web, non c'è più spazio per loro sulla TV, sembra.
Cioè si trovano solo in rete, insomma, sul web, su internet.
Esatto.
Insomma, non è certo un panorama molto incoraggiante. Un'altra questione importante, un altro indicatore, insomma, che serve per valutare lo stato della democrazia, le condizioni dello stato di diritto di un paese, è l'indipendenza della magistratura. Tu anche ne hai scritto in questo articolo che citavo poco fa. Ecco, il sistema il sistema giudiziario in Macedonia riesce a essere indipendente dalla politica?
È difficile fare una valutazione del lavoro quotidiano, diciamo, dei tribunali regolari. Se si potrebbe fare un'analogia, per esempio, negli ultimi anni una delle poche istituzioni nel paese che sfidava il governo centrale era la Corte Costituzionale. Poi il governo è entrato proprio in un conflitto diretto con la Corte Costituzionale, così ha distrutto. Io ho scritto su questa cosa negli ultimi anni, e così ha distrutto un altro principio che si rispettava da 20 anni, proprio dall'indipendenza, che le decisioni della Corte Costituzionale sono definitive e che l'esecutivo non li può commentare. Poi il presidente della Corte Costituzionale di allora è diventato una delle prime persone che è di essere illustrata sotto la nuova legge per l'illustrazione. I illustrati più famosi in Macedonia erano stranamente sempre forti critici del governo.
Ecco, spieghiamo a chi ci ascolta che stiamo parlando della legge che è stata fatta in Italia. In effetti è un po' difficile tradurre una parola come lustrazia, ma è la legge che è stata fatta che riguardava le persone, i funzionari anche dello Stato che erano coinvolti col passato regime, insomma. Quindi tu dici, in pratica, sì, questa nuova legge guarda un po', stranamente, ha colpito però chi era critico col governo attuale, insomma. Quindi è stato un po'...
Sì, sembra così veramente, è cinico.
Senti, tu in questo, cito sempre questo articolo che è uscito a gennaio su Osservatorio Balcani e Caucaso, perché tu suggerivi appunto anche una maniera non convenzionale per valutare appunto degli indicatori non convenzionali per valutare lo stato della democrazia in Macedonia. E a proposito sempre di giustizia, di sistema giudiziario, tu suggerivi anche di misurare il numero di rinvii a giudizio di processi contro gli oppositori politici, no? È un po' anche quello che stavi già accennando adesso. Da questo punto di vista cosa emerge?
Sì, è una cosa che succede. Poi c'è stato notato anche dai rapporti della Commissione Europea, per esempio, più recente era il caso di Ljube Boškovski, che è un scorso ministro, poi fatto è stato in prigione anche a Laia, ritornato, entrato in politica. Il suo caso è molto illustrativo in questo senso, perché era arrestato e andato in, condannato e andato in prigione sotto l'accusa di illegale finanziamento della sua campagna elettorale, che è veramente molto cinico, perché tutti sanno in Macedonia che questa è una cosa che fanno tutti i partiti politici, ma è andato in prigione proprio solo lui, lui è l'unico, perché era un forte critico sempre al governo.
Ma in Macedonia c'è una legge sul finanziamento pubblico dei partiti o no?
Sì, sì, sì.
Però viene aggirata.
C'è una legge, ma non si rispetta, non certo. Si rispetta. Sì.
E questo un po' dice un po' di tutti i partiti. Tutti...
Sì, sì, si vede le campagne elettorali costissime che fa il governo, ma parliamo di grandi soldi.
C'è anche un'altra cosa interessante che tu notavi e che a me è sembrata appunto interessante da sottolineare, cioè questa tendenza alla, come dire, alla penalizzazione che emerge nella società macedone, che è stata portata avanti dal governo attuale. Insomma, sono aumentate le cose che ora sono, che una volta erano permesse, che invece adesso sono vietate oppure comunque limitate. Insomma, che cosa si tratta?
Adesso per ogni cosa c'è una multa tremenda, anche per le cose più semplici come violazioni, traffici, le multe sono pazzesche visto il reddito reale nella gente, e poi il governo li usa come un strumento fiscale, ma proprio per tutto, tipo se metti il bucato sulla terrazza, c'è anche per questa roba c'è una multa grandissima. Non dico che le cose non devono essere regolate, ma il problema è che le multe sono assolutamente sproporzionate con il standard di vita. E poi il governo li usa come un strumento di haraj. Haraj voleva dire tassamento estremo durante il periodo ottomano, una parola molto famosa nei Balcani. Recentemente io, per esempio, ho preso una multa di parcheggio in Grecia, che è un paese molto più ricco. Ero proprio felice quando ho visto quanto ragionevole era la multa.
Sì, insomma, in Italia, ho capito il termine, facevi questo termine ottomano, in Italia si direbbe gabelle o balzelli, insomma, come si usavano appunto nel Medioevo. Sì, sì. Senti, ma si potrebbe dire che la Macedonia sta diventando uno stato autoritario, secondo te?
Sì, è proprio questo è il punto, sì, sì, sì. Almeno semi-autoritario, sì, è proprio questo il problema, esatto.
Senti, io dicevo all'inizio della trasmissione, ho spiegato appunto le divisioni etniche che ci sono in Macedonia, quella più importante tra la maggioranza, che chiamiamo per comunità slavo-macedone, e la forte minoranza albanese. Ci fu anche 20 anni fa, nel 2001, quindi poco più di 10 anni fa, un breve conflitto. Ecco, queste divisioni che poi emergono periodicamente, anche recentemente ci sono state delle nuove tensioni. Sono preoccupanti oppure, diciamo così, sono in qualche modo una cosa, tra virgolette, normale, fisiologica, che può dare anche luogo a delle tensioni, ma che poi non, dove non c'è un rischio, diciamo così, di uno scontro durissimo? Insomma, com'è la situazione?
Secondo me, diciamo più generalmente, se si potrebbe fare una valutazione storica di tutto il tempo dalla due decenni dalla indipendenza, dovrei dire che il secondo decennio come paese indipendente, cioè il periodo dopo il conflitto nel 2001, le cose sono molto migliori rispetto al primo decennio prima di conflitto. Il modello politico di un governo creato da un partito macedone e uno albanese sembra che funziona molto bene, e proprio Questo crea la base della stabilità politica nel paese. Secondo me c'è stabilità politica perché il leadership della comunità albanese è soddisfatto con la giusta divisione delle risorse nel paese. Non si sentivano così nel passato. E trasmette questo senso di soddisfazione sull'elettorato. Certo, quando vanno in opposizione diventano subito nazionalisti, ma quando tornano in potere sono di nuovo felici e soddisfatti.
Insomma, diciamo così che l'accordo di Ohrid del 2001, insomma, quello che pose fine al conflitto, funziona, diciamo, insomma, le due... C'è stato riconosciuto. Ecco,
esatto.
C'è un'altra questione importante, tra l'altro ne abbiamo accennato, tra poco lo approfondiremo proprio anche dal punto di vista tecnico, però intanto volevo chiedere anche a te la questione del nome della Macedonia, del nome ufficiale che sta bloccando il processo di adesione all'Unione Europea. Ecco, è un problema che è sentito dalla gente, se ne discute, oppure in realtà è un problema secondario?
No, è il problema più discusso nel pubblico, è veramente, lo sentiamo come una grande roccia sulle spalle. Sì, è così stato nell'ultimo periodo, proprio dopo il veto dalla Grecia a Bucarest 2008. Prima veramente non pensavamo sul problema così tanto.
Ma la gente potrebbe accettare un nome come, che ne so, Repubblica della Macedonia del Nord o altri nomi del genere che sono stati proposti in questi...
È molto difficile. È un grande dibattito, è molto difficile farlo in poche parole.
Sì, ma infatti è una situazione, è anche difficile da spiegare a chi ci ascolta, perché a noi qua ovviamente sembra una questione molto, molto piccola, insomma, non riusciamo a capire quanto invece conta per voi, insomma.
Sì, esatto.
Ecco, questo poi mi porta all'ultima domanda che ti volevo fare, perché appunto l'abbiamo detto inizio di trasmissione, poi anche con te l'abbiamo accennato, poi ne parleremo adesso. Questa questione del nome pesa, sta bloccando di fatto l'avvio dei negoziati di adesione della Macedonia all'Unione Europea. Ecco, la prospettiva dell'integrazione europea, cosa ne pensa la gente di questa possibilità? È sentita, cioè è visto come una cosa positiva?
Sì, certo, è il desiderio ultimo di tutti, anche se a tempi c'è rabbia contro l'Unione Europea perché prenda la parte dei greci nel disputo sul nome, ma l'integrazione europea si sente, secondo me, poi anche in un senso favoloso, come la fine della storia. Ci si entra nella UE e si vive felicemente per sempre.
Oddio, questa potrebbe essere alla lunga un'illusione che poi si va a scontrare con la realtà, insomma, potrebbe...
Sì, lo so.
Però certo.
Adesso la percepiamo così proprio.
Certo. Allora, grazie Risto, insomma, ci hai dato, abbiamo un po' approfondito, abbiamo visto anche delle questioni interessanti, anche al di là poi della situazione politica più in generale, però alcuni dettagli interessanti che ci aiutano anche a capire un po' la società macedone, anche i problemi, le tensioni che ci sono. Ringraziamo Risto Karikov, che è il corrispondente da Skopje di Osservatorio Balcani e Caucaso. E dunque la prospettiva dell'integrazione europea è vista in maniera positiva dalla maggioranza, probabilmente da tutta la popolazione macedone, però sulla questione, sull'apertura dei negoziati di adesione, nonostante la Macedonia sia candidata dal 2005, pesa la questione del nome, questa disputa con la Grecia. Allora vediamo un po' quali sono i rapporti con l'Unione Europea e approfondiamo un po' questa disputa sul nome. Intanto, come dicevamo in apertura di trasmissione, come diciamo anche un istante fa, la Macedonia ha ricevuto nel 2005 lo status di paese candidato all'adesione, dopo che aveva firmato l'accordo di stabilizzazione e associazione con l'Unione Europea. Dunque il paese è ufficialmente candidato all'ingresso nell'Unione Europea, ma dopo oltre 7 anni non è ancora riuscito a ottenere la data di apertura dei negoziati. Lo scorso dicembre la Commissione Europea ha raccomandato per la quarta volta al Consiglio Europeo l'apertura dei negoziati con Skopje. Abbiamo ascoltato proprio in apertura quanto disse prima del Consiglio Europeo il commissario all'allargamento Stefan Füle. Questo invito è il segnale che comunque, nonostante i problemi di cui parlavamo anche con Risto Karekov e che ci segnalava anche Francesco Martino, sono stati comunque compiuti dei progressi per adeguarsi agli standard europei. Per il prossimo 16 aprile è atteso la nuova relazione della Commissione, che poi dovrebbe essere esaminata dal Consiglio dei Ministri degli Esteri dell'Unione Europea fissato il 23 aprile, che poi dovrebbe essere nell'agenda del Consiglio Europeo di giugno. L'apertura del negoziato formale però è bloccata fino adesso dal veto della Grecia sulla disputa del nome. Di cosa si tratta? Al momento della proclamazione dell'indipendenza da parte della Macedonia nel 91, il governo greco sollevò varie obiezioni per impedirne il riconoscimento. Alcune sono state superate, come quelle dei simboli che originariamente erano stati adottati dalla Macedonia e da alcuni articoli della Costituzione. Resta invece aperta la questione del nome Macedonia. Il termine, come dicevamo anche all'inizio, indica un'area più grande di quella che è della Repubblica della Macedonia e è anche il nome con cui si definisce la parte settentrionale della Grecia. Qui entrano in gioco tutta una questione di retaggi storici e culturali che adesso non abbiamo il tempo di approfondire, sarebbe anche probabilmente noioso approfondire. Ricordiamo solo che, come abbiamo detto, con la soluzione provvisoria le Nazioni Unite ha riconosciuto il nuovo Stato nel 93 con il nome di Repubblica ex Jugoslava di Macedonia. Altre istituzioni europee hanno adottato la medesima denominazione, compresa l'Unione Europea e la NATO. Moltissimi paesi, gli Stati Uniti, ma anche la Russia, ma anche la Bulgaria, hanno riconosciuto la Macedonia invece come semplicemente Repubblica di Macedonia. Poi un po' internazionalmente si usa dire Macedonia e si intende la Repubblica di Macedonia. La disputa sul nome però continua a bloccare l'avvio dei negoziati e per questo è in corso una trattativa da molti anni dell'ONU per cercare di trovare una soluzione, un compromesso accettabile delle due parti. Sembra che qualche spiraglio si sia aperto. Sentiamo che cosa ci ha detto proprio su questo punto ieri, nella puntata di ieri di Passaggio a Sud-Est, Artur Nura.
Sì, l'inviato speciale delle Nazioni Unite per i colloqui tra la Macedonia e la Grecia sulla disputa del nome, la ex Repubblica Jugoslava della Macedonia, Matthew Nimes, ha invitato i negoziatori dei due paesi per un incontro presso la sede delle Nazioni Unite al prossimo 8 e 9 aprile. Il mediatore delle Nazioni Unite, Nimes, incontrerà il negoziatore macedone Zoran Jolevski e quello della Grecia Adamantios Vasiliakis separatamente e poi in una discussione comune il giorno prossimo. Questo è stato fatto sapere tramite un comunicato stampa rilasciato dagli uffici dell'ONU, facendo anche confermare che entrambe le parti avevano accettato l'invito di Nimes. I colloqui sono parte di uno sforzo per raggiungere un compromesso a seguito di una dichiarazione di dicembre del Consiglio dell'Unione Europea, che ha deciso che qualsiasi decisione sull'apertura dei negoziati di adesione per la Macedonia sarebbe basata su una relazione speciale da parte della Commissione Europea, scadenza della quale sarebbe il 16 aprile. La relazione dovrà valutare se la Macedonia ha compiuto passi concreti verso il raggiungimento di un accordo con la Grecia sul suo nome. L'ultimo giro sulla disputa del nome dei colloqui si è tenuta il 29 e 30 gennaio, dopo che Nimes sembrava ottimista, ma non aveva fornito dettagli sulle discussioni. Nimes ha detto allora che la discussione si è concentrata sulla sostanza delle questioni e che le posizioni di entrambi le parti avevano cristallizzato una soluzione. Evitare commenti diretti su una soluzione concreta della controversia, Nimes disse allora, è venuto alla realtà e mi sento generalmente che il processo è costruttivo, quindi non sono affatto deluso. Grecia insiste sul fatto che il nome della Macedonia implica rivendicazioni territoriali per la sua stessa provincia settentrionale, chiamata anche quella Macedonia. Invece la Macedonia ha ottenuto raccomandazioni annuali per un inizio dei negoziati di adesione dell'Unione all'Unione Europea nelle relazioni della Commissione Europea del 2009. Ma non è mai stata offerta una data per i colloqui a causa del blocco greco relativo alla controversia sul nome.
Questo dunque è gli ultimi sviluppi della vicenda, come ce li ha raccontati ieri Artur Nura. Ma allora cerchiamo di capire un po' quanto è importante questa questione, quanto pesa in generale nel processo di integrazione europea non solo della Macedonia ma anche di tutti i Balcani occidentali. Lo facciamo con Paolo Bergamaschi, che è consigliere presso la Commissione Esteri del Parlamento Europeo e che abbiamo al telefono. Buongiorno Paolo Bergamaschi.
Sì, buongiorno a te, buongiorno ai radioascoltatori.
E che è già stato nostro ospite in una precedente puntata di questo ciclo di speciali. Ecco, partiamo proprio da qui. E chiaramente a noi, così, osservatori esterni, sembra un po' una questione di lana caprina. Insomma, quanto è importante invece questa disputa sul nome?
Beh, innanzitutto adesso non so cosa hanno detto gli altri ospiti in studio prima, va sottolineata una cosa in particolare, che la Macedonia è senza ombra di dubbio il più grande successo diplomatico dell'Unione Europea a tutt'oggi, da quando si è creato il posto di alto rappresentante per la politica estera, perché gli accordi di Ohrid nel 2001 sono stati mediati dall'Unione Europea ed è il fiore all'occhiello, e da allora l'Unione Europea ha cercato di condurre la Macedonia sul terreno dell'integrazione europea, passo a passo, l'ha accompagnata. Però ha dovuto poi confrontarsi con il blocco greco di fatto, perché se non si supera l'ostacolo del nome non c'è possibilità, proprio per i meccanismi che concedono la possibilità di veto ad un unico paese, anche unico, anche se è solo, nei confronti delle questioni importanti della politica estera comune.
Quindi quando io praticamente in apertura di trasmissione dicevo che su questa questione l'Unione Europea insomma gioca in parte la sua immagine, la sua credibilità, non esageravo, insomma, mi pare di capire.
No, è vero, anche perché l'Unione Europea ha sempre avuto, la diplomazia europea ha sempre avuto un occhio di riguardo nei confronti della Macedonia e sta vivendo la questione macedone con molta frustrazione. Non a caso da 4 anni, come ha detto giustamente chi mi ha preceduto, da 4 anni la Commissione europea dà semaforo verde all'apertura di negoziati e puntualmente questa apertura di credito da parte della Commissione nei confronti della Macedonia viene bocciata dal Consiglio, soprattutto a causa di un paese, tutti lo sanno, che è la Grecia, anche se poi manda avanti altri a portare le sue tesi ultimamente.
E adesso la situazione in cui si trova la Grecia, si diceva un anno fa che probabilmente, quando è cominciata la crisi in Grecia, si diceva che questa grave crisi economica e la situazione in cui si trova la Grecia avrebbe portato probabilmente Atene ad ammorbidire le sue posizioni. Siccome adesso appunto siamo in attesa della nuova relazione della Commissione, che probabilmente sarà nuovamente positiva.
No, le voci che arrivano direttamente da Skopje, già stamattina mi sono arrivati i primi segnali che la Commissione ancora una volta confermerà la propria raccomandazione positiva all'apertura dei negoziati con la Macedonia.
E questo infatti si capiva, ma ecco, poi la Grecia potrà ammorbidire, quindi il Consiglio europeo di giugno potrebbe finalmente risolvere la cosa oppure
no?
Secondo
te? No. Quanto mi risulta no, ma io vorrei sottolineare anche che l'iniziativa assunta innanzitutto che è bene sottolineare che su 3 organi dell'Unione Europea, cioè Consiglio, Commissione e Parlamento, 2 si sono espressi a favore dell'apertura dei negoziati con la Macedonia, perché anche il Parlamento Europeo l'ha sempre fatto.
Certo, sì.
Sulla falsariga dei progress report che annualmente vengono pubblicati dalla Commissione Europea. Che il Consiglio Europeo del dicembre scorso avesse in un certo senso preso una posizione di attesa dicendo d'accordo, questa volta non ce la facciamo, però diamo un'ulteriore possibilità prima dell'ottobre del 2013 e quindi con un nuovo rapporto, con una nuova relazione da parte della Commissione, una nuova relazione interinale che è quella che verrà pubblicata il 16 di aprile, che sarà rivolto al Consiglio di giugno.
Mm-hmm.
Ecco, e che sarà positivo questo.
Certo, però ci sarà sempre di mezzo il nodo del veto greco.
E poi ci sono altre due cose che vanno sottolineate.
Sì.
Che è importante ricordare che anche se non lo chiama con questo nome, in realtà l'Unione Europea, la Commissione ha lanciato, il commissario per l'allargamento Füle ha lanciato il cosiddetto High Level Accession Dialogue, che è un surrogato in pratica dei negoziati, anche
sì.
se non vuole chiamarlo tale.
Cioè diciamo dialogo di alto livello per l'accesso.
Dialogo di alto livello, dialogo di adesione di alto livello.
Di alto livello.
Che ha già coperto peraltro il 75-80% delle aree di competenza dei negoziati e che sta andando molto bene a gonfie vele con risultati soddisfacenti da entrambi le parti.
Mm.
Ecco. E poi c'è da dire che la Macedonia, dopo l'accordo trovato fra le due parti un mese fa, fra i due maggiori partiti sulla questione degli incidenti del 24 di dicembre, ha in pratica tolto il peso o il macigno fondamentale alla nuova raccomandazione positiva da parte della Commissione. Quindi tutto è pronto.
Mm.
E vorrei ricordare anche l'ultima iniziativa lanciata da Füle, che purtroppo non è andata a buon fine, che era quella di mettersi attorno ad un tavolo con i ministri degli esteri macedone e greco sulla questione appunto del nome, dove l'Unione Europea cercava sulla spinta di quello che ha chiesto più volte anche il Parlamento europeo di agire non in parallelo ma da facilitatore ai negoziati in corso sotto l'egida delle Nazioni Unite, che purtroppo non è andata a buon fine perché la Grecia ha detto di no.
Certo, quindi mi sembra di capire che questo caso Macedonia è un po' a sé stante, insomma non rischia poi di avere una ripercussione negativa sull'insieme dell'integrazione degli altri paesi, perché qui è legata solamente a una questione specifica con il veto di un paese, quindi non rischia di qualche modo rallentare il complesso dell'integrazione dei Balcani occidentali?
Ma guarda, a mio avviso i paesi dei Balcani occidentali sono ancora, i destini sono ancora abbastanza legati fra di loro, sono tutti vasi comunicanti.
Sì, questo sì, quindi questo sì, questo inevitabilmente, insomma, però diciamo questa in particolare è una questione molto molto specifica, o sbaglio?
Ma è una questione specifica, nel senso che l'apertura delle porte a Skopje sicuramente avrebbe un impatto positivo punto di vista della politica domestica della Macedonia,
sì.
Perché è chiaro che dopo gli ultimi attriti che si sono registrati interetnici, sarebbe un segnale molto forte e fungerebbe in un certo senso da pacificatore, ecco, un gesto di questo tipo, e questo è fuori dubbio.
E questo è positivo. No, ma infatti, ecco, io la mia domanda era un po' mal posta, ma insomma volevo un po' capire, era questo che era interessante capire, anche per capire poi il complesso, anche perché il processo di allargamento complessivo non gode di ottima salute e i paesi dell'area di cui stiamo parlando non aiutano.
Tutti sanno che la situazione in Macedonia, anche dagli accordi di Ohrid del 2001, comunque è una situazione che è sempre stata precaria, insomma, aggrappata ad elementi di che possono saltare da un momento all'altro, insomma la stabilità macedone è molto fragile, mettiamola così, ecco. L'Unione Europea potrebbe dare un contributo decisivo alla stabilizzazione del paese, questo sì, e purtroppo non lo sta facendo di fronte al veto greco, che continuerà anche nel summit di giugno.
E non aiuta nemmeno, non aiutano, considerando appunto il peso che ha il rapporto poi con la minoranza albanese, non aiutano la situazione in Albania e in Kosovo, insomma.
La questione dell'irredentismo panalbanese, che peraltro fa da contrattare a quello serbo
sì.
nei Balcani, è sempre viva, presente.
Insomma, come al solito il nodo arriva sempre a Bruxelles, insomma, passa di lì, insomma.
Sì, anche se, intendiamoci, io non darei tutte le colpe alla
no,
Grecia,
no, no,
comunque,
no.
Nel senso che buona parte delle colpe stanno da Atene, ma una parte di colpe stanno anche a Skopje, perché il governo macedone non fa nulla per attenuare o per ammorbidire
sì,
i toni.
Io poco fa parlavamo con Francesco Martino di Osservatorio Balcani e Caucaso di questo recente ventata così di identitaria e nazionalista che si è vista anche nella costruzione del monumento ad Alessandro il Macedone e altre...
Ma tutto il progetto di Skopje 2014.
Esatto, parlavamo proprio di quello.
Se uno va a Skopje adesso dopo 3 o 4 anni che non va, non riconosce più la capitale.
Certo, e questo non aiuta. Grazie Paolo Bergamaschi, insomma, anche sono questioni come sempre molto complicate, ma il nostro compito è anche quello di fornire appunto qualche elemento di conoscenza, insomma, per farsi un'idea. Grazie davvero e a risentirci. Grazie a Paolo Bergamaschi, consigliere presso la Commissione Esteri del Parlamento Europeo. Insomma, avete, come dicevamo in apertura, che le vicende della Macedonia sono legate a un piccolo paese in un'area comunque considerata marginale come quella, come i Balcani, come l'ex Jugoslavia. Abbiamo cercato di spiegarvi che così non è, che bisogna stare molto attenti a quello che avviene in quell'area, non necessariamente perché è alle viste un nuovo conflitto, non si tratta di questo, ma si tratta appunto degli equilibri complessivi nell'area, ma anche del processo di allargamento dell'Unione Europea, in definitiva poi del futuro dell'Unione Europea. Quindi vedete che anche una questione che può sembrare ai nostri occhi abbastanza marginale e irrilevante, come quella del nome in questo caso della Macedonia, assume invece poi un peso molto diverso se lo capiamo nel contesto degli equilibri interni dell'Unione Europea, ma anche del processo di allargamento e di integrazione di quest'area. Noi siamo ormai agli ultimi istanti di questa puntata, decima puntata del ciclo di speciali di Passaggio a Sud-Est, racconta l'Europa all'Europa. Oggi questa puntata è stata dedicata alla Macedonia. Abbiamo cercato di ci siamo concentrati su alcuni problemi che riguardano sia la situazione politica interna, ma anche e poi i rapporti internazionali del paese, due questioni che comunque sono strettamente legate, come speriamo di essere riusciti a spiegarvi. Come abbiamo detto anche in altre occasioni, in questo ciclo di trasmissioni noi cerchiamo di raccontare la realtà dei paesi dell'Europa sudorientale. Sono realtà molto complesse, è una realtà quella di quella regione molto complessa, sono paesi in evoluzione, una regione in evoluzione, paesi che hanno molte potenzialità e molti aspetti positivi, ma anche appunto delle criticità, e questo noi cerchiamo di fare. Non avevamo il tempo di farlo per parlare dei lati positivi della Macedonia, il suo interesse dal punto di vista naturalistico, storico e architettonico. Per questo vi rimandiamo, le guide sulla regione sono parecchie, di informazioni ne trovate, ma vi ricordiamo ancora una volta una guida in particolare, anche perché ne abbiamo parlato varie volte, abbiamo avuto anche proprio nella prima puntata, ne abbiamo parlato di questa guida, Scoprire i Balcani, realizzata da Viaggiare i Balcani, che è un'associazione che promuove appunto un turismo responsabile, un turismo anche intelligente, nel caso di dirlo, in queste regioni, anche la scoperta delle realtà che non sono solo quelle che sono appunto quelle storiche, culturali, naturalistiche di questa regione. Scoprire il sito internet dove potete procurarvi questa guida è www.viaggiaribalcani.it trovate anche informazioni molto sulla Macedonia, che vi spiegano anche le bellezze, l'interesse che c'è per questo paese come per gli altri paesi della regione. Per quanto riguarda invece il progetto europeo Racconta l'Europa all'Europa, a cui partecipa Radio Radicale, a cui partecipiamo con Passaggio a Sud-Est, trovate tutte le informazioni su www.balcanicaucaso.org, il sito internet di Osservatorio Balcani e Caucaso, che ha promosso appunto questo progetto. In chiusura, come al solito, grazie a voi che ci avete ascoltato, grazie ai nostri ospiti, grazie a Iva Radice e Alessandro Taddori per l'assistenza tecnica. Tra poco troverete questa trasmissione, come quelle precedenti, online su radioradicale.it. Se andate nella home page sulla sinistra trovate il link che vi rimanda appunto alla pagina dove troverete la registrazione di questa puntata e di quelle precedenti. Tra una settimana, penultima puntata di questo ciclo, puntata numero 11, avremo una puntata molto, molto importante dedicata a un paese chiave, chiave dell'Europa sudorientale e non solo, per il futuro dell'Unione Europea e per il futuro di un'area, dell'area proprio che sta in cerniera tra Oriente e Occidente, ma anche tra l'Asia centrale, il Medio Oriente e il Nord Africa. Insomma, la settimana prossima parleremo di Turchia. Grazie per l'ascolto, un saluto da Roberto Spagnoli.